Allora riprendiamo l'esempio di Pietro per illustrare il mistero della conversione, no? Come abbiamo cercato di spiegare ieri. Il brano che ho scelto è quello che presenta Giovanni alla fine del suo Vangelo, quando Gesù risorto compare, no, sulla spiaggia, mentre i discepoli sono a pescare, prepara un fuoco con già del pesce sopra, poi tornano i discepoli che hanno pescato i famosi 153 grossi pesci, li invita a, come dire, a portare i pesci e avviene la loro cena. In questo contesto, quindi potete immaginare, no, di grande intimità, Gesù si rivolge a Pietro con la famosa triplice domanda. Lasciate perdere le particolarità della frase greca, ma in sostanza vuol dire: ma tu mi vuoi bene? Allora, io rileggo questo brano nell'ottica dell'invio dello Spirito Santo, perché questo brano ricorre nella, diciamo, settimana di preparazione alla Pentecoste, è caratteristico la proclamazione di questo brano. Se collegate questa scena, quindi la domanda di Gesù e la risposta di Pietro, con l'invio dello Spirito Santo, il brano ha risonanze assolutamente insospettate. Vi sottolineo solo due particolari. Non lo leggo il brano, no? Lo conoscete tutti, no? Però due particolari. Il primo, comunque siamo alla fine del Vangelo. Gesù ha, come dire, operato tutto quello che doveva operare e alla fine si rivolge al suo discepolo, al primo discepolo, quello che tutti i suoi compagni riconoscevano come primo discepolo, no? Noi potremmo dire il loro responsabile, il loro portavoce. E però non lo chiama con il nome che lui gli ha dato, non lo chiama Pietro. È l'unica volta, dunque, all'inizio Pietro è indicato come Simone, figlio di Giovanni. Poi Gesù gli dà il nome Pietro e nel prosieguo del racconto del Vangelo Pietro è sempre indicato o con Pietro o con Simone, ma non Simone, figlio di Giovanni. Compare solo alla fine. La domanda che mi sono fatto è di questo tipo: perché Gesù, dopo aver condotto il suo discepolo fino a quel punto, ritorna a chiamarlo col suo nome civile? Voi sapete che nei Vangeli, ma in genere in tutta la tradizione antica, il nome ha un grande valore. Non è, per noi più o meno il nome serve solo a indicarci, ma anticamente no. E i nomi che Gesù dà sono significativi del compito, della missione che affida loro. Ora, in questo brano, Gesù, che rivolge a Pietro questa triplice domanda, lo fa in ragione di un compito che gli sta affidando, pasci le mie pecore, no? Che sarebbe come dire, la responsabilità pastorale di quello che è il gregge del Signore Gesù. Allora, la domanda, almeno per me, è veramente significativa. Cosa mancava ancora a Pietro per poter svolgere il compito che Gesù gli affidava, per il quale lui aveva già scelto Pietro? Soltanto adesso Pietro riceve l'affidamento di quel compito che nella testa di Gesù c'era già, ma Pietro non sapeva. Allora, se lo chiama col nome civile, vuol dire che a Pietro mancava ancora qualcosa di essenziale, non di poco conto, qualcosa di essenziale per poter svolgere questo compito. Che cosa? E questo è il primo particolare che poi dopo vorrò illustrare. Il secondo, quando Gesù sceglie i discepoli, semplicemente dice seguimi. Il seguimi è posto all'inizio del Vangelo. Il Vangelo si conclude con seguimi. Finito, diciamo, questo colloquio tra Gesù e Pietro, Gesù ripete a Pietro seguimi e gli fa la predizione del martirio. Allora, la parola è la stessa, la comprensione è la stessa. La comprensione che c'era all'inizio e la comprensione che ci sarà alla fine è la stessa, eppure si tratta sempre della stessa cosa. Ecco, su questi due particolari io vorrei intessere, no? La mia riflessione, perché è collegata a quel mistero della conversione come pentimento che stiamo trattando. Vi dicevo ieri di imparare a notare il tono delle parole. Allora, voi immaginate la scena. Gesù fa la domanda a Pietro, mi vuoi bene? E userà un certo tono. Per tutte e tre le volte il tono di Gesù non cambia. È un tono di confidenza, un tono, no, di benevolenza. Noi diremmo, una parola semplice, è un tono di intimità. Pietro, quando risponde, risponde tutte e tre le volte con lo stesso tono? Di sicuro no. Cioè, anche se lui risponde più o meno con le stesse parole, il tono non è. Allora, la prima volta lui risponde con la focosità del suo carattere. Certo. La seconda, non ho ancora intuito dove vuole arrivare Gesù, quindi certo. La terza volta lui deve dire tu sai tutto, tu sai che. Vuol dire che cambia il tono, ma cambiando il tono cosa cambia in Pietro? Voi intuite? Allora, ricordate questo particolare. Nei Vangeli sinottici, quindi in Matteo, Marco e Luca, no? Quando viene ricordato il tradimento di Pietro, subito viene raccontato, quando Gesù esce dal pretorio, che incrocia lo sguardo di Pietro, Pietro si rende conto di cosa ha combinato e piange. Quel pianto lo lava, noi diremmo, dal peccato del suo tradimento. Cioè lui sente che è vero che ha mancato, ma il Signore non si è staccato da lui. Come in verità anche lui nel suo cuore non si è staccato dal suo Signore. Ha voluto solo uscire da una situazione un po' difficile. E per uscire da questa situazione difficile l'ha messa in testa al Signore Gesù. Cioè io non lo conosco, ma è solo per uscire. Non per abbandonare il suo Gesù. Comunque, quando piange, riconosce e lui è lavato. Nel Vangelo di Giovanni, dopo il tradimento di Pietro, non si fa cenno di questo episodio. Cioè, secondo il Vangelo di Giovanni, nel racconto del Vangelo di Giovanni, questo, no, di questo incontro dopo che Gesù è risorto e con questa triplice domanda, è la prima volta che Gesù torna sull'argomento con Pietro senza dirlo direttamente. Ma Pietro, che non è scemo, lo coglie. Allora, è la prima volta che Pietro può riconoscere questo suo tradimento davanti a Gesù. Gesù non lo sta accusando. Addirittura, no, il clima è di grande confidenza, è di grande intimità. Ma Pietro collega la terza domanda al fatto che lui per tre volte ha rinnegato Gesù. Allora, in lui cosa cambia quando, dicendo tu conosci tutto, no? Tu sai che ti voglio bene? Quello che cambia è che il suo amore per Gesù non è più fondato sulla sua generosità, sul suo entusiasmo, noi diremmo sul suo carattere focoso. È solo, guardate che è estremamente importante questo, è solo fondato sul fatto che Gesù non gli ritira il suo amore. Cioè è fondato sul fatto che Gesù continua a perseguire la sua scelta e Pietro si rende conto di questo. Soltanto che Pietro non può più vantarsi. Potrei spiegare le cose così. Se gli altri, quindi nonostante che abbiano saputo del tradimento di Pietro, non sono venuti meno nel pensare che lui è il primo degli apostoli, è, diciamo, il loro capo, l'unico che non poteva più dire che era il primo era lui. È evidente, no? La forza sta solo nella fiducia che Gesù continua a volerlo così. Allora, quando gli affida la missione, quindi il compito di passare il gregge, questa è la cosa importante, non è più fondato sull'amore suo per Gesù, ma è sull'amore di Gesù per lui. E lui ha la percezione che non se lo merita nemmeno, proprio perché ha tradito. Allora, quando lui vivrà l'amore per i fratelli, perché l'affidamento pastorale è legato al fatto che non solo Pietro amerà, tutti i discepoli, ma sarà il luogo di unità, cioè sarà colui che può richiamare per tutti la grandezza dell'amore per tutti. E lui lo può fare perché non è più basato sul suo amore, in quanto lui non avrebbe titolo più per fare questo. È soltanto nella fiducia che Gesù gli dà. L'amore con cui Pietro eserciterà questo nuovo compito, al quale tiene dietro quel seguimi, ma seguimi capaci ormai di dare la vita per, non come prima, non sarà quello del focoso apostolo, ma dell'umile discepolo che può confidare nel suo Signore. E qui faccio il collegamento con l'invio dello Spirito Santo. Allora, l'amore che lo muoverà sarà quello dello Spirito Santo che lo renderà vero discepolo di Gesù. Questo passaggio che sembra, sì, non è che non si nota, però sembra un particolare che si potrebbe anche lasciar perdere, resta essenziale. Fatevi questa domanda: l'amore che vi muove per i vostri fratelli è vostro o risponde alla fiducia che Gesù ha dato a voi? Ai fratelli arriva l'amore vostro o il segno che l'amore vostro è del Signore Gesù che accoglie tutti? La cosa è tremendamente importante, perché se all'altro arriva l'amore mio, l'altro diventa mio servo. Io sono superiore all'altro. Ma quando io amo così, per quanto dica che scelga il bene, non è mai quello secondo Dio. Pensate a tutti gli abusi che ci sono stati. Guardate che gli abusi non vengono perché c'è poco entusiasmo, ma perché ce n'è troppo, perché c'è quell'entusiasmo che non dipende più dalla fiducia dell'amore del Signore per, ma faccio leva sulla grandezza dell'amore che ho io. Prima o dopo combino guai. Guardate che questo è tremendamente importante. Allora, il suo seguire Gesù non è più in ragione del suo entusiasmo. E sto parlando a gente che non ha 20 anni. Non è più in ragione dell'entusiasmo. Perché l'entusiasmo è pieno anche delle nostre presunzioni, di cui non ci si accorge neanche, ma poi col tempo vengono fuori. Allora, la molla che permette a Pietro di stare ormai fedele come discepolo all'amore di Gesù per lui e per tutti, lo ripeto, non è più il suo entusiasmo, ma è l'amore confermato da Gesù con il dono del suo spirito. Ma in che senso è il dono dello spirito? Vuol dire che il discepolo che si pente del suo tradimento e ritrova l'amore in fiducia, no? Del suo Signore, vuol dire che lui nella sua umanità vivrà come l'umanità di Gesù, che è piena di Spirito Santo per mostrare non la sua gloria, ma la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Il discepolo farà lo stesso. Questo all'inizio non si può cogliere. All'inizio, se voi non sentite entusiasmo, non vi mettereste mai sulla strada. Ma se voi perseguite la strada solo sul vostro entusiasmo, combinerete guai. Allora, in questo senso, l'amore che definisce il discepolo nella sequela di Gesù è solo l'amore che deriva dal pentimento. E il pentimento non è su una cosa, perché se io ho tradito una volta, posso tradire sempre. Allora, il pentimento è costante. I padri antichi dicevano che il pentimento muore in noi dopo mezz'ora che siamo morti. Questo per dire che il movimento di fondo del cuore per poter essere umile discepolo e vivere l'amore che dal Signore viene per essere riversato è solo l'amore che deriva dal pentimento. Allora, in questo senso ci sono due passaggi nel Vangelo di Giovanni quando l'Evangelista riporta la promessa di Gesù nell'effondere lo Spirito. Penso che fondamentalmente, no? Ci sono anche altri passaggi, ma fondamentalmente si tratta di due passi molto molto significativi. Allora, il primo è Giovanni 14, 26, là dove dice lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Pensate, quando nel nostro amore noi in qualche modo travalichiamo i confini, pensate all'abuso, è che non vale più tutto ciò che Gesù ha detto. In quel tutto c'è tutto ciò che io sento. Quando faccio valere tutto ciò che io sento, non c'è più lo Spirito. E prima o dopo il cuore sta nell'oscurità, non è più luminoso e combina guai. Si allude al fatto, e per l'amore vale ancora di più, che l'amore non è quello che vivo io, ma è quello che sono insegnato a vivere. Cioè, non si può prendere direttamente. Io devo imparare ad accogliere per viverle l'amore. Non è quello che io, diciamo, avverto e seguo. E questo è proprio l'azione dello Spirito Santo. Applicate a Gesù sarebbe quando lo Spirito prende possesso di tutta la persona di Gesù, pensate al battesimo, no, del Giordano, la prima cosa che gli fa fare qual è? Lo spinge nel deserto per essere tentato. Ma la tentazione in cosa consiste? Non si tratta di conquistare gli uomini, ma si tratta di conquistarli stando dalla parte di Dio. Gli abusi è che avvengono quando io voglio conquistare gli uomini, anche se io mi metto l'intenzione buona, no? Di conquistare gli uomini, magari li conquisto per Dio, ma non mi trovo più dalla parte di Dio. E questo fa guai. Non solo, ma quando lo spinge nel deserto, no, per essere tentato, è che in gioco non c'è più nulla della gloria del Messia, ma c'è tutto e soltanto l'obbedienza del Messia a che il suo agire, il suo parlare rispecchi la grandezza dell'amore del Padre per tutti. L'azione dello Spirito è sempre tesa in questo movimento, in questa dinamica. Quando noi resistiamo allo Spirito, invece di accogliere questo movimento, è come se lo produciamo noi. E il frutto che produciamo è un frutto amaro, è un frutto avvelenato, pur nell'entusiasmo dell'amore. E questo sarebbe il primo aspetto. Ma ce n'è un secondo, che è ancora più, come dire, profondo. Perché c'è, qui siamo al capitolo 16 di Giovanni, al versetto 13, quando Gesù promette lo Spirito e dice: vi guiderà a tutta la verità. Negli anni ho riflettuto tanto su questa espressione, perché in greco è espressa in un modo molto particolare. Allora, penso che parecchi di voi hanno fatto analisi logica, no? Quando erano giovani. Allora, vi guiderà a tutta la verità, supporrebbe, io sono qui, la verità è là, mi porta là, sarebbe moto al luogo, no? Tanto per stare a livello così dell'insegnamento della grammatica, no? Dell'analisi grammaticale. Voi andate, guardate in greco, e in greco è stato in luogo, non è verso la verità, ma stando nella verità, ed è strano. Cosa vuol dire che vi guiderà stando in tutta la verità? Cosa vuol dire? Questa unica cosa. Lo Spirito è colui che permetterà al discepolo di leggere ogni evento, ogni situazione, ogni movimento del cuore soltanto in ragione e soltanto a partire e soltanto per realizzare l'amore che viene da Dio, che intesse tutta la vita, ma non si vede più. Allora, lo Spirito è quello che permetterà al discepolo, che ormai è un discepolo umile, come Pietro, no? Che ha riconosciuto il suo peccato, ma nella fiducia che l'amore del Signore non gli è sottratto, anzi, gli è ridonato, maggiorato. Allora, il discepolo umile può vivere ogni circostanza in ragione di questo amore. Quando si dice tutta la verità, vuol dire tutta la possibilità di vivere l'amore di Dio in ogni dove, comunque, con tutto e sempre. Questa è l'azione dello Spirito. Ma noi viviamo così? No. Se uno ci fa una carezza, e Dio è buono con me. Se uno mi dà una sberla, cosa diciamo? Niente, ma sostanza, perché mi dai una sberla? Invece lo Spirito che muove il cuore è che sia per la carezza che sia per la sberla ti fa stare in tutta la verità dell'amore di Dio. Quando la nostra umanità è mossa dallo Spirito, come è stata mossa l'umanità di Gesù, non c'è nulla di quello che avviene che non riguardi l'esperienza dell'amore di Dio. E quando Gesù, diciamo, promette lo Spirito, lo fa immediatamente prima di subire la passione. Per cui lo Spirito che a lui è dato è quello che l'ha portato a entrare nella passione. Ma perché? Perché solo così, come dire, al di là di tutta la sua gloria, in quel caso, ma poi lo vedremo oggi pomeriggio, facendo il secondo passaggio, no, verso il pentimento come tenerezza verso il Signore, perché solo così può essere manifestata la grandezza dell'amore del Padre per tutti. E lui è il Figlio di Dio. Noi che siamo servi di quarta categoria ci crediamo chissà chi, e quindi se uno ci tocca un piedino, come ti permetti, io che... E questa cosa qui è, come dire, ci corrode, perché immaginiamo sempre che l'amore sia un provare noi qualcosa, che l'amore sia un qualcosa che noi, no, nel nostro entusiasmo dobbiamo dare. E guarda quegli scemi che neanche si accorgono che io do amore. E poi alla fine suona così. Ecco, questa cosa qui è da evitare. Cioè, è come se più noi accettiamo questa logica, che sarebbe la logica mondana, meno siamo discepoli del Signore. La caratteristica che ci dice che noi non siamo discepoli del Signore è che noi non siamo umili. Vi riporto questa espressione che forse noi non intendiamo nel modo giusto. A un certo punto Gesù, no, quando invita alla preghiera, dice: quando vai a pregare, no, se tu ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa, no, contro di te, quindi di un'estrema delicatezza, no, aggiunge: lascia la tua offerta, va prima a riconciliarti e poi torna, no? Perché l'offerta non può essere gradita se tu in qualche modo porti rancore. Tutti noi immaginiamo che l'invito è quello di umiliarci davanti al fratello. Non è così? Non è questo che il Signore vuole. I padri antichi, da questo punto di vista, sono enormemente precisi. Perché l'uomo non può umiliarsi davanti al fratello se non ha scoperto il tesoro dell'umiltà. Vale a dire, la cosa, come dire, primo invito è: pensa, l'umiltà è il vestito della divinità. Se tu non ti riempi gli occhi della bellezza di questo vestito, perché così Dio si presenta, tu, anche quando ti umilierai davanti al fratello, lo farai per essere più grande di lui. Il che è una cretinata. Allora l'invito è: imparate ad apprezzare, a godere della bellezza dell'insegnamento, perché solo così voi potete umiliarvi. Ma il primo invito non è quello di umiliarsi, è quello di conoscere Dio, è quello di entrare nel segreto di Dio, è quello di avere il cuore pieno dell'amore di Dio. Cioè, è un senso di gusto, non di mancanza. È un senso di pienezza, non di penitenza. Se voi non siete pieni, la penitenza non serve a niente. Per essere pieni, noi dobbiamo essere mossi dallo Spirito. Per essere mossi dallo Spirito, non ci dobbiamo pentire. Questi sono i collegamenti che io traggo da questo esempio di Pietro. Chiaro che si possono dire tante cose, no? Ma la domanda di fondo resta sempre: ma a che scopo è inviato lo Spirito Santo? Voi sapete che una delle caratteristiche dello Spirito è quello del... È come quando preghiamo nel canone eucaristico, no? All'inizio si invoca lo Spirito Santo perché trasformi il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Solo la potenza di Dio può realizzare questo. Ma poi, dopo la consacrazione, si invoca ancora lo Spirito Santo. In che termini? Perché diventiamo un corpo solo e un'anima sola. Allora, il movimento dello Spirito è quello della comunione. Ma la comunione come si può realizzare se io cerco la mia gloria? Come si può realizzare se io preferisco me stesso? Allora, l'azione dello Spirito è quello di indurci al pentimento, nel senso di accorgersi che noi, alla fin fine, vogliamo sempre noi stessi. Ma quando ti accorgi di questo e tu ti penti, è come se il cuore allarga le sue maglie ed entra l'amore di Dio che non viene mai meno. Dio non ha paura dei nostri peccati. Siamo noi che abbiamo paura di Dio e nascondiamo i peccati. Ma Dio non ha paura dei nostri peccati. E c'è un bellissimo detto della tradizione ebraica, no? Perché i saggi si sono fatti questa domanda. Ma perché Dio ha eletto il popolo se sapeva che poi l'avrebbe tradito? No, è una domanda, no, che... Nelle fonti ebraiche, no, c'è un bellissimo commento che dice: è vero, no, che Dio, quando ha creato l'uomo, sapeva che si sarebbe ribellato, però sapeva anche, e i saggi riportano due espressioni, mi pare sono prese dal libro dell'Esodo e del Deuteronomio, ma sapeva anche che quando avessero ascoltato la parola di Dio, il popolo avrebbe risposto: noi lo eseguiremo e ascolteremo. Notare, non che ascolteremo per eseguire. Noi siamo disposti ad accogliere qualsiasi parola perché viene da Dio che ci ha scelti, e questa disponibilità ci permetterà di mettere in pratica subito senza neanche capire. E mettendo in pratica noi capiremo la forza, la potenza, la profondità del segreto dell'amore di Dio per noi. Siccome Dio ha previsto questo, allora lui ha compassione del popolo. E poi c'è un altro riferimento, no? Dice, quando il Signore ha dato l'alleanza al Sinai, sapeva che il popolo avrebbe detto: tu sei il mio Dio. Forse a noi manca questo respiro, no? È un respiro grande, no? Noi viviamo a livello del nostro cuore come in un buco, ed è per questo che facciamo sempre tanta fatica a essere miti, come dire, non so, a essere benevoli. Noi facciamo molta fatica, perché viviamo in un buco, è come in un angolo. E invece quando entra lo Spirito, allarga, nel senso che fa percepire la tua umanità come quella di tutti, e non c'è bisogno di difendersi da nessuno. Ma questo l'uomo può, diciamo, percepirlo se impara a pentirsi, come Pietro. Però ricordate, quando l'uomo è invitato a pentirsi, e quindi evidentemente a ricordare il suo peccato, lo dicevo già ieri, no? Non è che gli venga messo sotto il naso il suo peccato, è che, riconoscendo il suo peccato, lui ha modo di conoscere l'amore di Dio che non viene meno, ha modo di riconoscere che l'amore di Dio è gratuito, l'amore di Dio è sovrabbondante. E quando si percepisce questo, allora non si è più basati su noi stessi, sul nostro entusiasmo, ma su questo amore di Dio che ci come dire, testimonia, su cui noi possiamo contare. E quando il discepolo si muove così, non combina guai. Perdonate questa espressione, ma alla fine rende bene nel clima in cui ci troviamo. No? Ecco, per me questo sarebbe il primo, come dire, la prima tappa, no? Che ho cercato di illustrare per il pentimento. Con la conversione, la nostra conversione non è a cambiare vita, è a ridare continuamente fiducia all'amore di Dio per noi. Ma questo non può avvenire se voi non riconoscete i vostri peccati. Se voi nascondete, se voi fate finta, in fondo no, se noi siamo menzogneri, noi mai godremo la verità dell'amore di Dio per noi. A volte dico, ma non è complicato, eppure non è nemmeno così semplice. Ma questo è l'invito, la porta è quello del piangere, è quello del pentirsi, è sempre quella porta lì. Ma se si entra, si può sperimentare quello che Pietro ha sperimentato, proprio quando lui non avrebbe più potuto dire niente, perché evidentemente era sotto gli occhi di tutti che lui aveva tradito. Tra l'altro è l'unico che ha tradito platealmente, gli altri sono scappati, lui no, non per dire, no? E anche qui tra parentesi, Pietro è stato generoso nel seguire Gesù fin lì, perché gli altri non hanno avuto coraggio, ma proprio questo coraggio l'ha messo in una condizione poi di fragilità. Cioè, tutto ha una sua logica. Questa condizione di fragilità però, per lui è stata essenziale per riconoscere l'amore in fiducia di Gesù che gli ha, non solo che gli ha conservato, ma gli ha ridato, maggiorato. Ed è quello che avviene a noi. Quando facciamo la confessione, cosa confessiamo? Sempre le stesse cose. Non cambia niente, non cambia mai niente, no? Perché non viene toccata questa dimensione? Quando si tocca questa dimensione, non interessa la cosa che si dice, interessa il movimento che avviene, interessa la dinamica che si scatena. La dinamica è sempre questa di Pietro. Ma tu però, Signore, sai, sono disgraziato. Eppure, tu sai, se questo vale, quante cose si scopriranno. Basta.